cosa facciamo? Proseguiamo con questo andazzo? Ci vediamo il film fino alla fine? O iniziamo a sbattere i pugni nel tavolo? Io non ti esonero, perché io soldi non te ne do. Ma tutti non possono allenare la Juventus. E sicuramente Motta non può allenare la Juventus.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Finale, finita 2-2, un altro pareggio per la Juve, il quarto consecutivo, i fischi li sentite, dicono tutto.
Look. Non abbiamo fatto una buona prestazione stasera, si vede nel risultato. Affrontando una squadra che ha fatto il suo, si è difesa molto bene, ma noi dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio.
Giocare contro il Manchester City e giocare oggi con il Venezia, si cambia la storia. Il Venezia ti aspetta, il Venezia non ha bisogno di venire qua e aprirsi e giocare la partita a pari. Oggi abbiamo avuto difficoltà quando troviamo una squadra che toglie gli spazi negli ultimi metri e facciamo fatica a poter creare, a poter finire bene le azioni.
Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, perché non vogliamo e non dobbiamo rimanere nella posizione che occupiamo oggi, perché abbiamo molto più livello per essere più in alto. Oggi è giusto le critiche, perché non siamo dove dobbiamo essere in questo momento.
Eccoci qui ragazzi, ci sono storie da raccontare anche nella Serie A fin qui vissuta. In questa domenica pomeriggio ci saranno sicuramente storie da raccontare dalle 18 in poi con Como Roma e poi a 20:45 Milan Genoa. Storie da raccontare perché c'è la Fiorentina che si è fermata dopo 8 vittorie consecutive, rimane quarta in classifica ma potrebbe essere scavalcata dalla Lazio. Domani sera ore 20:45 Lazio-Inter. C'è il Bologna che sta risalendo impetuoso perché Italiano sembra aver trovato la quadratura. E poi c'è la storia di due allenatori, Nesta che ha perso anche a Lecce 2-1 con il suo Monza, ultimo in classifica, non vince da 8 giornate ed è stato confermato immediatamente dalla società, cioè da Adriano Galliani. Secondo me è una scelta molto intelligente. E a proposito di allenatori difesi e confermati dalla società nel momento più difficile, Zanetti, che una settimana fa davamo per spacciato dopo il 4-1 casalingo contro l'Empoli, 4 sconfitte di fila, oggi ha vinto 3-2 a Parma, un campo difficile per una squadra che lotta per salvarsi. Evidentemente il Verona ci ha visto giusto, l'ha tenuto 48 ore, ha ragionato, ha fatto, poi lo ha confermato e lo ha difeso. E oggi il Verona ha tirato fuori 3 punti importantissimi da Parma. Ore 18, come detto, Como Roma, ore 20:45 Milan Genoa. Noi adesso partiamo dal processo alla Juventus, ieri sera brutta, bruttissima, contro il Venezia. Dalle 18 parleremo del Milan. E secondo me facciamo un altro processo, perché poi vediamo come va questa sera Milan Genoa. Ma è comunque una situazione paradossale quella del Milan. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti.
Allora fammi dare subito le coordinate per intervenire in diretta. Se volete telefonare potete farlo, potete già prenotarvi. Il tema è ovviamente libero, al di là di Juventus e Milan. 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere chi ritenete più responsabile di quello che sta accadendo alla Juventus. Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, ciao.
Ciao Guido.
Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Tu che ritieni più responsabile, esatto?
Allora, in questo momento Motta, ma nel senso che poi è l'uomo che più di tutti prende delle decisioni e può prendere delle decisioni. Credo che abbia delle giustificazioni per quello che sta succedendo, perché lo abbiamo detto tante volte, ha avuto una serie di infortuni che hanno compromesso non soltanto le ultime settimane, ma in qualche modo avranno ancora uno strascico. Lui sta recuperando dei giocatori, però ha logorato quelli che hanno giocato sempre per mancanza di alternative. E secondo me in questo momento la Juventus, oltre ad avere un problema tattico, anche proprio un problema fisico, è una squadra cotta, è una squadra che ieri faticava proprio a esprimere velocità e brillantezza. Poi secondo me lui in condizioni critiche non ha saputo reagire, non ha saputo, è rimasto un po' troppo inchiodato sul suo pensiero, e a fronte di una situazione davvero emergenziale, perché effettivamente poi quando ti trovi con la squadra decimata dagli infortuni e con tutte le conseguenze che gli infortuni portano, puoi anche come dire, abdicare a determinate idee, poi decidere di giocare, esatto, di giocare un calcio più emergenziale, esatto, un po' come quando, no, la modalità emergenza del telefono o del PC, esci dai guai e poi ricominci il tuo progetto. Ecco, questo invece non lo ha fatto, e secondo me anche questo in qualche modo è imputabile a lui. Questo non significa,
io prendo nota di tutte le attenuanti, poi penso che col Venezia si possa vincere, non dico anche con la next gen in campo, ma insomma con
vincere, no? E sai, secondo me questa è la cosa grave di ieri, è che è proprio questo, cioè la differenza tecnica è talmente ampia che tu non puoi pareggiare con il Venezia anche se sei in queste condizioni. È per questo che secondo me un po' di responsabilità le responsabilità maggiori le do a Motta, perché tu devi riuscire a capire il momento e gestire il momento, e gestirlo anche nelle circostanze. Il grande allenatore è quello. Poi il grande allenatore ha le sue idee, le porta avanti, cerca di dare un'impronta, cerca di dare alla squadra un modo di giocare, però poi ci sono certe partite che vanno vinte e vanno portate a casa. Ieri l'Atalanta non è che abbia giocato in maniera brillante a Cagliari,
ma ha vinto da grande squadra.
No, no. Però doveva vincere, ha vinto. È un po' quello, cioè le grandi squadre sono quelle che, diciamo, su 38 partite di campionato una decina le vincono male, le vincono sporche, come si dice.
Sì. Io però, Carlo, faccio due conti rapidi. La Juve ha perso 12 punti con squadre dalla decima posizione in giù. Empoli, Roma, va bene, la Roma magari è lì per errore, fra virgolette. Comunque Empoli, Roma, Parma, Cagliari, Lecce e Venezia, e quindi molte di queste partite sono partite che io penso non esista nessuna spiegazione per pareggiarle, tra l'altro no, quasi tutte in casa, tanto per capirci. Io credo, guarda, uso un paradosso, lo dico anche a Guido, voglio però partire da te, Carlo. La Juventus sta facendo un ottimo girone d'andata da Bologna, ma io ho l'impressione che non sia soltanto per colpa degli infortuni, io ho l'impressione che Thiago Motta abbia in mente un calcio che probabilmente sarà meraviglioso dalla seconda stagione in poi, ma oggi è totalmente non funzionale per una squadra che ha delle esigenze diverse dal Bologna. Questo io comincio a pensare. Infatti.
No, ma lo penso anch'io. Il fatto è che Guido dice che doveva cambiare, cioè adattarsi al momento critico. A parte il discorso degli infortunati, possiamo valutare anche lì, come abbiamo fatto con Pioli, varie responsabilità, ma qui non lo facciamo. Il fatto è che Motta non appartiene a questa categoria di allenatori, cioè quelli che ti cambiano idea e strategia, ma esattamente come Guardiola. L'altro giorno gli integralisti tifosi juventini dicevano: ah, ma denigrate la Juventus dicendo che il City è ai minimi termini. Ragazzi, il City è ai minimi termini. Guardiola ha deciso l'anno scorso che non si usavano più i cambi, che la rosa andava ristretta. Ha deciso tante cose perché lui lancia le mode. A me sembra che al di là degli infortuni Motta abbia già giubilato certi giocatori. Douglas Suiz è il caso più eclatante, anche lì infortuni a parte, e ha proposto dei giocatori che alla fine in questo momento, ma credo anche in futuro, non sono da Juventus. Cioè si è volutamente impoverito, no? Per dimostrare come il leader fosse il gioco, frase che piace molto a questi allenatori. E se il leader è il gioco, tre settimane fa dicevamo la Juventus ha davanti un calendario di quattro partite in cui deve fare 12 punti, da vincere ne ha fatti tre su nove e non va da nessuna parte, e a meno 9 dall'Atalanta e da tutte quelle che la precedono, io credo che già a dicembre si possa dire che la missione è fallita, cioè quella di competere per lo scudetto.
Sì, beh, questo mi sembra oramai acquisito, no, Guido?
Sì, poi è un campionato strano. Io non, sinceramente il 15 dicembre non me la sento di dare per chiuse qualsiasi cosa, però indubbiamente che se ti ritrovi a 9 punti iniziano a essere tanti. Poi appunto
lo scudetto diceva Carlo, lo scudetto siamo anche siamo a 9 punti, hai ragione, scusa. Correggo. Ho fatto male io i calcoli. Fine, cioè,
poi può essere, cioè ne abbiamo viste tante, quindi prima di fare un'affermazione che poi si ritorce contro, dico,
ma ne hai davanti anche adesso, tante Guido, hai davanti l'Atalanta, il Napoli e l'Inter.
No, ma infatti adesso non voglio dire, però manca veramente, è anche difficile dire tra queste che hai davanti quale può vincere, insomma non sai cosa potrà succedere. Detto ciò quello che indipendentemente dal fatto che in questo momento parlare di scudetto sarebbe fuori luogo all'interno dell'ambiente juventino, sarebbe veramente fuori luogo. Il problema è come fai a non vincere una partita come quella di ieri. Cioè io credo che in questo momento la vera domanda è quella, perché poi dopo se tu da qua a un mese riesci a rimettere le cose in sesto, io credo che nessuno si aspettasse tutto sommato che quest'anno la Juventus potesse vincere lo scudetto, e che quindi nessuno poi sia lì col fucile puntato a chiedere a Motta e alla squadra di vincere il campionato, ma gli si chiedeva l'esatto contrario di quello che è successo ieri. È questo diciamo l'urgenza più grande dell'ambiente dei tifosi della Juve.
Ma io credo, Guido, che poi al di là delle foto posate, delle parole pubbliche, di tutto quello che abbiamo visto anche in queste giornate, ci sia un po' un sentimento di disillusione e anche un po' di preoccupazione in chi sta sopra Thiago Motta, però io poi allargo anche in chi sta sopra Giuntoli, perché non può essere tutta sempre colpa di Thiago Motta. Secondo me questa è una squadra anche costruita con dei buchi,
è
molto piatta per il 75% delle partite che ti propone il campionato di Serie A, che non sono quelle di Champions League e non sono una manciata di partite contro grandi avversari. Guido?
Sì, io su questo sai che la vediamo in maniera leggermente diversa.
Ti leghi ancora gli infortuni,
capire,
sì.
Io vorrei capire quando Cop Miners fa il vero Cop Miners e anche Nico Gonzalez, lasciando perdere il mistero Douglas Luiz, che però ieri avete visto qualche rovina, si è intravista, poca roba, però qualche rovina si è vista. Però quando il vero Cop Miners e Nico Gonzalez con continuità, forse, ecco, allora poi il giudizio potrebbe cambiare. Non sono
ma nelle segrete stanze qual è il sentiment? Perché io non posso immaginare che ci sia poi una divaricazione tale tra la disillusione in questo momento, la rabbia, i fischi anche dei tifosi e questa patina di ottimismo e di fiducia incondizionata che traspare.
Nelle segrete stanze c'è un po' di preoccupazione, c'è un po' di agitazione, perché comunque nessuno si aspettava questa situazione. Che nessuno si aspettava di essere in testa al campionato con 5 punti di stacco sulla seconda, ma neanche di essere a 9 e soprattutto di pareggiare partite come quella col Venezia. Quindi secondo me un po' di preoccupazione c'è la preoccupazione di vedere una squadra che in questo momento è anche un po' logora dal punto di vista atletico, e quindi questo è una preoccupazione, perché significa che il momento difficile non è proprio finito e non potrebbe non finire a breve. C'è l'ottimismo di aver comunque fiducia quando la squadra avrà recuperato tutto e avrà recuperato anche una certa tipo di brillantezza fisica, di poter dire la propria, e ancora più in alto, e qua mi riferisco alla proprietà, c'è la consapevolezza di aver intrapreso un cammino che è più lungo di quello di una stagione.
Io segnalo sommessamente, tolgo la Coppa Italia e tolgo la Supercoppa in Arabia. Le prossime 5 partite in campionato, mi concentro solo su quello della Juventus, sono la trasferta a Monza, e ci mancherebbe, anche se abbiamo detto la stessa cosa prima del Venezia, prima del Lecce, quindi va bene. Poi Juventus-Fiorentina e poi il derby fuori casa, che è comunque diverso storicamente in questi anni rispetto al derby in casa, la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta e poi Juventus-Milan.
Non è mica facile.
Sì, la cosa bella di questa squadra, la cosa bella o brutta, insomma, ma per noi forse è bella, perché tutto sommato ci consente di non dare nulla per scontato, è che la squadra batte il City, che tu dici è un City in disarmo, ma rimane una squadra che anche a leggere la formazione
più forte del Venezia
era certamente più forte. Bravo, sì. Per quello, più forte
del Venezia.
E quindi
ma vedi che Guido più forte del Venezia, ma ho capito, più forte del Venezia, ma giocano in un modo diverso.
No, infatti, ma infatti guardi il calendario, non è che guardi la forza delle squadre, cioè quel calendario che tu leggevi, no? Io pensavo non tanto alla forza in sé delle squadre, ma al modo con cui giocano, e dire questa è più dura, questa potrebbe essere anche un po' più facile. Cioè, quando vai a,
sì,
quando giochi contro il Milan, paradossalmente potrebbe essere più semplice che giocare contro il Monza, ecco.
Ma giocare contro il Milan in questo momento è facilissimo, abbastanza per tutti, però lasciando stare il Milan, cioè il discorso è che la Juventus è la classica rondine, la rondine bianca. No, ma la Juventus non, tu dicevi prima, non si chiedeva di vincere lo scudetto, no, si chiedeva di competere e di essere lì, e ci credevano un po' tutti, e questo è il discorso, mentre non competerai, cioè almeno
l'impressione che tu non possa competere.
L'impressione che tu non possa competere. Poi con il City non è un caso.
A dicembre tu sia già fuori da tutti i discorsi. L'anno scorso, più o meno a metà febbraio, ancora c'eri, anche se poi era un'illusione ottica. Certo. Ci dobbiamo fermare, siamo un po' in ritardo sul traffico. Allora, saluto Guido Vaciago, ti leggiamo domani su Tutto Sport. Hai già una mezza idea di cosa metti in prima, Guido?
Beh, domani è il grande giorno del Golden Boy, quindi, ci sarà un titolo sulla Juve, certamente, perché ci sono dei retroscena su quello che è successo poi ieri nello spogliatoio, però domani, devo dire la verità, grosso spazio in prima pagina alla Minghia Mal, che verrà incoronato, anche Ildiz verrà incoronato con il Golden Boy Web, domani è la notte del Golden Boy qua a Torino.
Il Golden Boy è un'eccellenza italiana, firmata Tutto Sport, è il pallone d'oro del calcio giovanile, e per i giovani, ma neanche i giovani, stiamo parlando della Miglia Mal, sono giocatori che sono già dei campioni straordinariamente affermati, è un risultato, un premio e un punto d'arrivo, testimone oculare di pochi che sono stati premiati e che insomma hanno dimostrato di gradire e di accogliere il premio con emozione e con grande soddisfazione. Domani quindi la notte del Golden Boy. Ciao Guido.
Ciao, grazie, ciao
ciao. Ciao, traffico, torniamo.
Ciao.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Come sempre sono andati i giocatori sotto la curva, e mentre si avvicinavano ci sono stati tanti fischi. Lì Vlahovic ha reagito, a quel punto è partito un coro insultante da parte della curva nei confronti di Vlahovic.
A capire che siamo tutti esseri umani, no? E poi è giusto che i nostri tifosi sono frustrati, è giusto che esprimano quello che sentono.
Usan alla fine della partita, caldo, il ragazzo è il primo che vuole cambiare la situazione, i tifosi hanno tutta la libertà di esprimere le loro sensazioni, le loro emozioni, come sono stati i fischi alla fine della partita, però è chiaro che ci vuole sempre il rispetto.
Allora, c'è anche l'aspetto ambientale nella crisi della Juventus, saluto Massimo Giletti intanto, ciao Massimo, grazie.
Ciao Massimo.
Eccoci.
Faccio rapido riassunto di cosa è successo dopo. Oggi Vlahovic ha fatto un messaggio sui social chiarendo che lui non voleva mancare di rispetto. Poi la versione che filtra è che lui abbia spiegato questa mattina al club che non ce l'aveva con la curva, quindi diciamo in maniera indistinta con i tifosi, ma in particolare con un soggetto che nell'insultarlo aveva anche minacciato di morte, insomma lui a quello si stava riferendo. E quindi prendiamo atto e raccontiamo. No. Massimo,
sì, ci sono.
C'è un problema ambientale, anche rischia di diventare un problema la disillusione dopo insomma aver avuto una lunga luna di miele con questa idea di progetto della Juve per i tifosi?
Ma sai, il calcio è sempre sogno, a volte purtroppo si trasforma in illusione, e credo che sia evidente che il sogno juventino di questa rivoluzione ha dei problemi evidenti. Bisogna andare dallo psicanalista, però, perché qualcuno mi deve spiegare come è possibile vedere una squadra certamente non brillante, ma combattiva, forte, tonica, col Manchester City, e poi rivedere quello che abbiamo visto ieri. Era già successo in passato.
E tu come te lo spieghi?
Cominciamo con l'Ipsia in 10-3-2, poi arriviamo e
Cagliari, certo. E tu come te lo spieghi?
Beh, ci sono degli errori questa volta clamorosi. Per me questa volta non puoi tu continuamente cambiare formazione, cioè, ma come Castelli in panchina, sono partite da vincere. Vai sul 2-0, poi mi cambi i giocatori. Continuamente posto.
Allora, adesso aspetta che recuperiamo il collegamento in maniera migliore con Massimo Giletti. C'è un po', Carlo, no, questo sentimento di disillusione, no? E anche di critica, certo, che adesso comincia a emergere nei confronti di alcune scelte di Thiago Motta.
Sì, sì, no, ma mi sembra che il grafico sia abbastanza chiaro. La Juventus, nelle partite in cui non si mette in mente di dover comandare il gioco, come col Venezia, eccetera, ma nelle partite in cui deve farsi piccola per poi essere grande, ha dimostrato di saperlo fare, appunto a Lipsia, in quelle situazioni, appunto con il Manchester City, dove ha giocato una partita di grande intelligenza, lasciando che gli altri si suicidassero con la palla in mezzo ai piedi. È il piano B che non funziona, cioè quando si trova a dover trovare la chiave per vincere delle altre partite e non ci riesce, perché mi sembra chiaro che con questi uomini e con quell'idea di gioco che mi sembra monotematica non vai da nessuna parte. Adesso il credito credo sia quasi prossimo, sì, allo zero, no? Con il passato. No,
guarda, lo chiediamo a Massimo Giletti. Massimo.
Ma no, ma c'è a me quello che preoccupa sono due cose. L'involuzione che stiamo vedendo rispetto alle prime partite, dove almeno c'erano delle profondità, gestione, profondità immediata, lanci, i tentativi di fare filtrare la palla, no? Adesso siamo di nuovo un tiki-taka inutile, assolutamente inutile. Quindi c'è evidente un'involuzione, al di là delle mancanze di alcuni giocatori, ma proprio un'involuzione di gioco. Secondo, manca l'aspetto di sentirsi Juve. Cioè, la Juve non può subire quello che ho visto a Lecce all'ultimo minuto. Una Juve qualsiasi, incerottata, tutto quello che vuoi, non è accettabile che prenda un gol in ripartenza al 93esimo a Lecce, che prenda un gol col Cagliari. È una questione di testa, purtroppo. Io penso che siamo alle solite, sono giocatori che non riescono purtroppo a dare una continuità, e quindi c'è anche una responsabilità evidentemente ovvia di chi gestisce.
Ma il tifoso juventino comincia ad avere, magari, non dico il sospetto, la sensazione che forse Thiago Motta non fosse la scelta giusta, o è ancora presto?
Ma adesso siamo tutti, allora, abbiamo massacrato, io l'ho sempre difeso anche nello sfogo finale Allegri, e adesso esaltiamo Allegri, allora no, cioè il popolo italiano è il popolo bianconero come tutta l'Italia, ci dimentichiamo, abbiamo memoria corta. Il tentativo di rivoluzionare c'è stato, ed è evidente che quando cambi 9 giocatori ti porti dietro dei rischi più l'allenatore, però quello che è inaccettabile è l'atteggiamento psicologico, il sentirsi Juve, essere sicuri di dominare una squadra. Ma stiamo parlando del Venezia, stiamo parlando del Cagliari, con tutto rispetto, squadre inferiori nettamente. Non è accettabile questo. E questo dipende da chi? In primis dai giocatori. Evidentemente c'è qualcos'altro,
anche tecnico. Guarda, c'è un amico che ha scritto al 349-238-6666, vuole sapere cosa ne pensi. Evoca un altro allenatore che veniva dal Bologna, dove aveva fatto benissimo, provò a imporre il suo gioco e fu un disastro, che è Maifredi, no, ovviamente.
Vabbè, ma lì fu una follia. Cioè, Thiago ha più esperienza, più storia, è stato un giocatore vero, nel senso che è uno importante. Però non riesco a vedere niente di quello che era stato detto. Ma io mi ricordo come giocava il Bologna, mi ricordo il press, non riconquistiamo mai palla nella tre quarti, che era stato nelle prime partite, ve le ricordate certamente, partite con Como, il Verona, insomma, ma c'erano questi atteggiamenti. È sparito tutto questo, è sparito tutto, non si può spiegare solo con la... Certo, Bremer era uno che ha un peso perché ti permetteva di stare alto e permetteva soprattutto a Kalulu di fare il terzino destro. Avete visto come si è addormentato il giovane ragazzo che gioca a destra?
Dov'era ieri sera? Massimo, può anche essere che, insomma, discutiamo anche di giocatori che magari non sono al momento ad altezza Juventus, perché nelle prime partite, anche anche Mbangulati, dicevi ah ma dov'era questo, eccetera. Poi è chiaro che nel medio termine i valori sono un po' più chiari, no? Non sono il lampo nel buio. Nel medio termine sono un po' più chiari i valori. E allora questi hai, però hai fatto un mercato da 200 milioni, eh?
Allora, sono d'accordissimo, infatti dico che bisogna avere molta pazienza, è intollerabile l'aggressione a Vlahovic per esempio. Vlahovic è la Juve che vince, senza Vlahovic la Juve fa un punto a partita in media, ma Vlahovic va tutelato. Ieri sera ha battuto un rigore molto complicato comunque psicologicamente, l'ha battuto senza aver paura, è andato lì, ma se andiamo a fischiare anche Vlahovic non abbiamo capito niente noi tifosi bianconeri. Nei momenti difficili la squadra va sostenuta, però ripeto, e io quando sento dire ad alcuni giocatori siamo entrati con la testa, ma è inconcepibile per me questo. Io sono uno che combatte fino all'ultimo minuto, poi posso anche perdere. Quello che vedo alla Juve è questo aspetto mentale. Tu entri in campo e domini tutte le partite perché sei la Juve, poi le puoi perdere, ma vai dentro combattendo. Non lo vedo mai.
Io credo che di Vlahovic venga fischiata soprattutto la busta paga, che insomma è rimasta nella testa dei tifosi della Juve.
Teniamoci UEA, teniamoci UEA come
ti saluto con un messaggio di credo Lorenzo si chiami, quando spendi 130 milioni tra Kop, Nico e Douglas che dovrebbero fare la differenza e non performano, hai la risposta a tante domande. Dobbiamo avere pazienza, ma non è difficile pensare alla prima campagna acquisti di Marotta con Del Neri, speriamo di non fare la stessa fine. Questo è il momento dei pensieri bui. Adesso faccio una sintesi, saluto Massimo Giletti, però questo è, no?
Pensieri bui, ma bisogna avere fiducia, perché la squadra va sostenuta, non va attaccata.
No,
bisogna,
perché abbiamo evocato mai Freddi Del Neri, per quello dico.
In
5 minuti, due messaggi, mai Freddi e Del Neri. Ciao Massimo, grazie, alla prossima.
Ciao.
Grazie Massimo Giletti, un minuto, torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Mistress on me.
Questa squadra mi sembra pronta per lottare per qualcosa di molto importante.
No, in questo momento no. È pronta con una buona fetta di squadra, non con tutti. Ha bisogno di maturare velocemente e di acquisire la mentalità del nucleo portante della squadra. E allora potremo fare i passi avanti. In questo momento siamo lì, abbiamo fatto 10 vittorie di fila, non significa proprio niente.
Sicuramente è stata una buona partita, alla fine del primo tempo ci siamo guardati negli occhi, abbiamo capito, ed è una cosa che noi dobbiamo sempre sapere, che le cose ce le dobbiamo andare a prendere, non possiamo pensare che ci vengano regalate.
In attesa alle 18 di Como-Roma, tra qualche istante vi do anche le formazioni ufficiali. Davanti corrono a una velocità di crociera altissima, anche se oggi la Fiorentina, a proposito di vittorie di fila, si è fermata a quota 8. Ha perso in casa del Bologna, che sta lievitando col passare delle settimane, segno che Italiano sta mettendo insieme tutti i pezzi. Peccato sia un po' tardi per andare almeno ai playoff della Champions League, ma in campionato il Bologna sta risalendo, è 3 punti dietro e una partita in meno rispetto alla Juventus. Xavier Iacobelli, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao. Ieri ho visto due grandi squadre, una dopo l'altra, parlo di Atalanta e Napoli, ciascuna in maniera differente dall'altra, ma partite così le vincono solo le grandi squadre. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, a cominciare da quella di Cagliari, dove si è esaltato Carnesecchi, 6 parate determinanti, e credo che sia un portiere da nazionale. Se continua a giocare così guadagnerà la riconvocazione nel Club Italia. E poi Zaniolo, che ha segnato il suo 3° gol prima dell'azzurra, tutti e 3 in trasferta, Stoccarda, Roma, Cagliari, a conferma di quanto la panchina lunga di Gasperini consenta al tecnico di cambiare in corsa, come ha fatto ieri dal primo minuto della ripresa, anche l'attacco, ottenendo un risultato particolarmente significativo, un record storico per l'Atalanta, 10 vittorie consecutive. Il Napoli invece a Udine ha rialzato subito la testa dopo il doppio shock in Coppa Italia e al Maradona contro la Lazio, e quindi credo proprio che in questo momento siano l'espressione queste due squadre del vertice di una classifica legittimato dai loro risultati e dal loro andamento.
Sì, ieri dalla panchina dell'Atalanta si sono alzati Daron, Lokman, Zaniolo, Jim City e Samardžić. Ora io penso che Gasperini faccia bene a dire quello che dice, però poi i fatti, diciamo, non gli danno del tutto ragione, no?
Beh, sai, quando una squadra vince 10 partite di fila, vanta il miglior attacco del campionato, 39 reti in 16 giornate, il capocannoniere del torneo stesso, e ha questa gamma di soluzioni in attacco, aggiungendovi un grande portiere, perché sappiamo molto bene come in alcune circostanze, qual è stata quella di Cagliari, dove la formazione di Davide Nicola avrebbe meritato molto più di quanto non ha raccolto. Beh, questo significa che la strada imboccata è quella giusta. Dopodiché ognuno nel gioco delle parti interpreta il proprio ruolo. Mi sarei stupito se
sì, sì. Ma fa benissimo, fa benissimo, e tra l'altro non dice non corriamo per lo scudetto, dice bisogna fare una ma sai, c'è anche chi primo in classifica ti raccontava che giocava per arrivare a metà classifica, e sarebbe stata un'impresa. Preferisco Gasperini mille volte a Conte, che però ieri Carlo, secondo me, insomma, il Napoli di Udine è l'esatta manifestazione di cosa voglia dire essere una squadra di Antonio Conte.
Assolutamente, e non era facile, hai chiuso primo tempo immeritatamente per me sotto di un gol, però a me il Napoli ieri è piaciuto. Il Napoli è molto meno profondo dell'Atalanta, che diciamo è molto lunga, molto profonda, sì, ma anche perché lo noti dal fatto che sono giocatori, quelli che stanno seduti e quelli che sono in campo, che sono grosso modo equivalenti, no? In molte altre squadre hai delle stelle più meno sostituibili, diciamo così. E il Napoli è una di queste. Ieri a me è piaciuto molto Neres, che è un giocatore elettrico. È un giocatore elettrico.
Ma non viene dal nulla,
secondo me,
sono
questo
più
momento,
di 30 milioni di mercato.
Assolutamente, non viene dal nulla, ma in questo momento è più funzionale rispetto a Kvaratskhelia, che ho visto un po' appannato. Ma il Napoli ieri ha vinto come fanno le grandi squadre. L'Atalanta, a differenza del passato, prima si parlava di Juventus, di Milan, di altre squadre, l'Atalanta è una squadra che prima aveva solo il piano A, adesso ha anche il piano B e il piano C, quindi riesce a trovare sotto lo zerbino le chiavi per aprire diverse partite. Questa secondo me è la grande differenza dell'Atalanta, che prima era solo martello, adesso riesce ad essere incudine, riesce ad essere pinza, tenaglia, eccetera eccetera.
Io penso, ma guarda, lo dicevo anche prima, lo dicevo anche l'altra sera, che l'infortunio di Kvaratskhelia sarebbe stato in realtà in questo momento un bene per il Napoli, perché avrebbe consentito a Conte di provare a liberare il talento di Neres, e ieri si è visto.
Si è visto, sai, e questo significa anche che la rosa del Napoli sia tale da consentire a Conte di affrontare anche l'emergenza derivante dall'infortunio del campione.
Lo dice solo Conte il contrario,
Vabbè, anche qui, caspita, non bisogna dimenticare quanto Conte sia molto abile anche dal punto di vista della comunicazione. Ricordi circa 10 giorni fa quanto impazzasse il ping pong dialettico fra Conte e Marotta, sì, su chi dovesse essere ritenuta la squadra favorita? Ma Conte, che ha la vista lunga, disse: occhio, perché a forza di indicare noi come gli accreditati principali per la vittoria dello scudetto, si dimentica che potrebbero godere altri.
Sì, arrivano quegli altri. Sì, ho visto anche che l'ambiente napoletano ha messo nel mirino, ad esempio, le questioni arbitrali sull'Atalanta. Così ha acceso. Ieri era rigore, lo diciamo, dopo ne parliamo fra qualche minuto con Giampaolo Calvarese. Ed è un errore, secondo me, abbastanza grave. Quello di ieri a Cagliari, però, appunto, di episodi in una stagione ce ne sono millanta. E quindi, però, ho visto che, guarda, è una certificazione che l'Atalanta è diventata una grande squadra che corre per lo scudetto, anche questa. Che quello che succede dal punto di vista arbitrale dentro le partite dell'Atalanta ora comincia a essere vivisezionato.
Ah beh, certamente sì, a giudicare dalla posizione in classifica mi stupirei se questo non accadesse, però qui c'è il valore assoluto di una squadra, e peraltro c'è l'abilità di Gasperini nel recuperare giocatori, nel trasformarli, perché De Ketelaere è un altro giocatore rispetto a quello del primo e unico anno milanista. Se Zaniolo continua lungo questa strada, e soprattutto se dopo aver segnato un gol esulta e basta, qui è apprezzabile l'intervento a pieni di Gasperini, che non le manda certamente a dire, e che non tollererà un tris dopo quanto accaduto a Roma e quanto accaduto a Cagliari, anche perché non se ne vede la necessità. Zaniolo ha trovato a Bergamo, sta trovando a Bergamo l'ambiente giusto per rilanciarsi ai massimi livelli, e l'ho dimostrato ieri perché è entrato in campo dopo 120 secondi e ha segnato il gol di una vittoria molto pesante, e quindi esulta e basta.
Sì, ma i bulli lì non sono graditi.
No,
bulli all'Atalanta non sono graditi, però d'altra parte è un sistema molto preciso. Se hai le qualità, e Zaniolo le ha, e se hai soprattutto la predisposizione, e questo lo scopriremo vivendo, se ce l'ha, quello è il posto giusto per nascere, rinascere, rifarsi una carriera, una vita, eccetera, eccetera. Questo è indubbio. No, ma su Napoli, un'ultima cosa rapidissima. Si era discusso della profondità della rosa del Napoli la notte della Coppa Italia sbagliata contro la Lazio. Io pensavo, a me non sembra così scarso il Napoli 2, solo che sono entrati in campo con Conte che dichiaratamente ha detto vabbè, vi faccio giocare perché tanto non me ne frega niente, insieme. Almeno questo era il pensiero subliminale.
Ma questo è, hai perfettamente ragione. Allora saluto Xavier Iacobelli, ciao direttore.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao Xavier. Vi do le formazioni di Como Roma, formazioni ufficiali, partita che inizia alle 18. Ci sono un po' di novità rispetto alle squadre che abbiamo trovato questa mattina sui giornali sportivi. Allora, partiamo dal Como. Reina in porta, Van der Brompt, Goldaniga, Kempf e Barba in difesa, da Cugna e Engelhardt a centrocampo, Strefezza, Nico Paz, Fadera e Belotti davanti. La Roma a Svilar in porta, Selic nel terzetto di difesa insieme a Hummels e Ndicka. A centrocampo gli esterni sono Abdoulhamid a destra e Angherino a sinistra. In mezzo c'è Leffé con Koné. Alle spalle di Dybala, che gioca da centravanti, ci sono El Shaarawy e Salemaker. Si gioca a partire dalle ore 18 a Como. L'arbitro è Rapuano, al VAR c'è Serra, e seguiremo di questa partita a partire dalle 18 il primo tempo. Adesso ci fermiamo per il traffico. Quando torniamo, Giampaolo Calvarese per i tre casi arbitrali, i tre tocchi di braccio del sabato della Serie A.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Zappa si propone, verticale ancora da De Jola che si accende, cross, Kossounou con la scivolata, solo rinvio dal fondo per Pairetto, il Cagliari chiede il calcio di rigore, chiaramente per un eventuale tocco con un braccio.
Adesso mettiamo in fila i tre casi da Moviola del sabato, perché sono tutti e tre tocchi di braccio, quindi ci aiutano a chiacchierare per qualche minuto per provare a fare chiarezza. Giampaolo Calvarese, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, bentrovati, ciao.
Bentrovato anche a te, auguri in anticipo per Natale, per le festività. Giampaolo, allora, abbiamo definito prima un grave errore quello di Cagliari, cioè quel braccio di Kossounou su un cross di De Jola che non viene rilevato in campo da Pairetto e neanche al VAR da Paterna, e che insomma ha fatto molto discutere, come è ovvio che sia essendo l'Atalanta capolista, quindi da qui in poi le partite dell'Atalanta diciamo hanno un riflettore particolare acceso. Tu che impressione hai avuto?
Fammi fare una piccola premessa. Vai. Perché il fallo di mano è davvero difficile per gli arbitri, perché sai che residua di un po' di intenzionalità, di volontarietà, e ha creato sempre tanti problemi, e questo è vero. Però detto questo, proviamo ad analizzarlo tecnicamente. Partire mentre si scivola con un braccio così in alto, perché veramente in alto e quasi perpendicolare al terreno, vuol dire che il giocatore si assume un rischio, e secondo me forse non si assume un rischio calcolato. Non lo sappiamo se la palla finisce direttamente lì o dopo una deviazione, che non è sicuramente una giocata, allora è punibile secondo me, e quindi sai, ci dobbiamo dare dei parametri. Se ci fai caso, quel braccio a livello geometrico è sopra le spalle, a meno che non sia un'autogiocata o non c'è proprio una volontarietà del calciatore, e non può essere da quella distanza, di andare a marcare, ma sta cercando comunque di andare a coprire un cross, secondo me è punibile. È punibile, anche se devo dire che mi aspettavo l'intervento del VAR, sono
sì,
sincero,
anche a me ha sorpreso,
perché in campo, Giovanni, dico, diciamocelo, è difficile il fallo di mano, perché in una frazione di secondo il braccio fa tanti movimenti, non sai dove impatta la palla, si hanno sensazioni. Devo dire, tra l'altro, Paterna, che non avendo fatto tanto da arbitro ha fatto tanto bene da VAR, è diventato internazionale, secondo me è uno dei migliori, cioè un esperimento riuscito, diciamo.
No, no, ma io credo che Paterna, che evidentemente al video ha visto la dinamica, abbia in un certo senso depenalizzato tutto per quel leggero tocco sulla coscia in scivolata. Però insomma, però io credo ci fu, io non lo so, però immagino insomma che Rocchi e la commissione non siano contentissimi di questa scelta.
Guarda, sono d'accordo, l'elemento chiave è quello, senza, facciamo un passo indietro, senza quello sicuramente calcio di rigore, quindi il peso specifico di quella deviazione, di quel tocco, secondo me è stato preponderante, magari sbagliando sulle altre cose che avranno analizzato, perché secondo me loro sono bravi, non è che analizzano solo la deviazione, poi tutto sta da mettere sopra sotto l'asticella, hanno detto bene, c'è questa deviazione, come hai detto giustamente tu, allora hanno depenalizzato tutti gli altri aspetti che invece questa volta contavano di più, secondo me.
Posso fare una provocazione? L'episodio, anche a Carlo, l'episodio di Cagliari Atalanta di ieri ti spiega perché il VAR a chiamata non serve a niente. Perché io immagino la panchina del Cagliari che dice no, no, andatelo a rivedere, ma se quelli hanno in te, perché non è che non l'hanno vista il tocco di braccio, evidentemente hanno visto anche la coscia prima, e non è che 5 minuti dopo cambiano l'idea rispetto a 5 minuti prima.
Noi ci siamo parlati, ne parlavo oggi anche io, e dicevo, e soprattutto, sai qual è il paradosso? È che andiamo a chiamare come squadra un episodio del genere, secondo me tiene, ma ammettiamo anche che non venga tenuto, e sai che per bacco, cioè due VAR bravi che dicono di no, invece va un arbitro su chiamata di un diciamo una squadra, dice sì, una situazione simpatica, se ti rimbalzo un'altra provocazione, sì, ancora più simpatica. Ma
perché sai, no? se tu chiami dalla panchina, poi no, Carlo, l'aspettativa è che ti diano ragione, perché cioè, insomma.
Beh, non è detto, non è detto.
No, ma l'aspettativa è quella.
No. Sì, l'aspettativa è quella, ma non è detto, non l'avessero chiamato, sarebbero comunque scivolate via tutte le polemiche. Avete lo strumento, non l'avete utilizzato. Poi, sinceramente, io concordo con Giampaolo, ovviamente, Ubi Maior. Molto difficile chiamare questi falli, e in generale, cioè, quando vedo la naturalezza del movimento, a me viene sempre da non fischiare. Poi io non faccio l'arbitro, ma anche il rigore dato contro il Napoli,
adesso ne parliamo.
Sì, c'era, però su quei rigori che a me fanno un po' venire l'ultima.
Ma non si può camminare per aria con il braccio fuori figura così, Giampaolo.
Guarda, anche qui avete preso, mi fate sentire anche un po' superfluo, perché avete preso effettivamente gli elementi preponderanti. Io credo che lui vada quasi a ritrarre quel braccio, no? A livello di movimento, veramente non credo che sia così punibile. Invece da grande si fa più piccolo. C'è un particolare che, se vediamo da dietro la prospettiva dal tiro, effettivamente quello è completamente fuori sagoma, non va a coprire la faccia, è fuori, e quindi aumentando make bigger il volume corporeo, allora è punibile. Però anche qui sono d'accordo sulla difficoltà, sulla naturalità del movimento in dinamica, che lui non volesse. È difficile farlo in mano, ragazzi, diciamoci la verità, è difficile.
Quello incasinato tanto è quello al 95esimo di Juventus-Venezia. Io mi piace dirlo subito, per me quello poi alla fine è rigore, può dar fastidio, ma per quanto stesse marcando Douglas Luiz, Candelà è lì con un braccio ad altezza spalla e diciamo, quindi lì va a picchiare, peggio per lui.
Allora, ti dico due cose. Invertiamo tutte le decisioni, così cerchiamo di capire. Secondo me, se Napoli l'arbitro dal campo non fischia, è facile per il VAR intervenire. Cioè quell'elemento e quindi quello
interviene sicuro.
Esatto. Cagliari, secondo me, se fischia rigore, ovviamente non interverrà mai a levarlo. Io non sono convinto che a Torino, se non fischia rigore, intervenga. Non sono convinto. Cioè, questo lo metto nel dubbio, ma posso dirvi perché? Quali sono gli elementi?
Vai.
Allora, lì a Cagliari era un cross, Udinese un tiro, questo è un portiere che rinvia un pallone, cioè dopo una parata, cioè di certo non vuole tirarla addosso un difensore. Il difensore ha l'abbraccio lì all'inizio perché sta cercando di sentire, non è in opposizione a un tiro,
in distanza l'attaccante.
Esatto, cioè sta marcando, invece di là sono in opposizione a un tiro in cross. E questi sono degli elementi importanti. Poi, come dici tu, rigore, perché comunque è talmente anche lì all'altezza delle spalle che cioè caspita, l'abbiamo vista, ha preso la palla col braccio, era alto, quindi qui è difficile. Però qui io lascio io la provocazione a voi, se non l'avesse fischiato qui, mentre negli altri due casi sono convinto che il VAR qui secondo me non
Non lo so, sottoscrivo, non so se sarebbe intervenuta decisione opposta. So però ad esempio che su quello stesso campo è stato dato all'inizio della stagione un rigore, credo fosse Juve-Cagliari, con un giocatore
Non mi piacciono, lo so, però poi
alla fine
è stato supportato
perché se il braccio è sopra la spalla, il braccio è sopra la spalla, fine discorso.
Esattamente, cioè io l'ho messa dubbiosa oggi, e tanto, innanzitutto perché voi siete veramente tecnici e quindi possiamo parlare di tecnica, non semplifichiamo, però dico una cosa, queste semplificazioni come la geometria sopra le spalle, come quello di Cagliari di Ruperto, ma ci metto anche a Genova col Cagliari, se ve lo ricordate, no?
Sì.
Cioè sono due braccia sopra le spalle dove comunque c'è una dinamica regolare perché viene quasi sbilanciato a dietro e lui per impulso da dietro alza il braccio, però abbiamo detto, e come hai detto tu, sono passati a livello mediatico, a livello tecnico, per gli arbitri, anche per il VAR, è così alto il braccio che secondo noi è meglio per geometria assegnarlo. Allora questo ancora di più eliminiamo qualche dubbio, secondo me Cagliari ragazzi, quando si parte con braccio così alto è facile assegnare calcio di rigore. Non so se condividi
sottoscrivo e condivido assolutamente. Ci fermiamo perché c'è il GR, ringrazio tanto Giampaolo Calvarese, ciao, grazie,
grazie, tanti auguri, ciao.
Grazie Carlo, ovviamente ciao. Me lo tengo. Dalle 18 raccontiamo il primo tempo di Como Roma, parliamo molto di Milan Genoa, poi ci portiamo verso Lazio Inter domani sera 20:45, parliamo anche di Sofia Goggia, tutto dopo il GR.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Tutti convocati.
Se facciamo un'analisi di tante cose tattiche che era la squadra all'inizio, che è adesso, abbiamo progresso. Il problema per me è mentale. Non abbiamo avuto l'ambizione mentale di continuare a crescere perché non abbiamo avuto l'atteggiamento che abbiamo bisogno. E mi sembra che quando la squadra pensa che ha di facilità nella partita, ha questa presunzione. E questo è il problema.
Si aspettava queste difficoltà nel rapporto con i senatori della squadra?
Sì. A questo livello è normale avere di queste situazioni. Ho già detto alla squadra quello che io penso, ho già parlato con i giocatori che io volevo parlare e per me siamo pronti per avere un giorno, come ho detto, all'altezza della storia di AC Milan.
Dopo
Dopo la sconfitta di Bergamo, il suo Milan è ufficialmente uscito dalla corsa allo scudetto.
Voglio essere onesto, io penso che è più difficile adesso, ma dentro di me io continuo a credere.
Eccoci qui, anch'io credo tante cose dentro di me, come Fonseca crede che il Milan possa correre per lo scudetto, così come vi devo dire che è cambiata la formazione in extremis della Roma, non gioca Hummels che era, vi abbiamo prima annunciato, attacco influenzale e proprio pochi istanti prima insomma dell'ingresso in campo Ranieri l'ha sostituito con Hermoso che gioca al centro della difesa con Selic e Ndicka e Hummels si è seduto in panchina. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao. Ciao,
anche tu credi tante cose dentro di te, sì.
Sì, no, me lo scudetto del Milan e probabilmente neanche più in quello della Juve, onestamente, dopo queste ultime partite. Però, guarda, a me Fonseca, ma fammi partire da questo aspetto, a me fa molta simpatia, nel senso che mi sembra veramente un... che stia affrontando in maniera singolare tutta questa vicenda. Poi che alcune sue esternazioni magari non abbiano semplificato il percorso e che quindi se mi metto nei panni magari di chi invece deve trovare una sintesi e in certi momenti sa che c'è bisogno anche di diplomazia, posso anche capire che su alcune cose possa essere stato, diciamo, da questo punto di vista poco aziendalista. Mi metto nei panni così del Milan inteso come ente astratto, però insomma nelle sue parole c'è tanta verità. Secondo me ci sono anche le sue colpe che non possono essere ovviamente dimenticate,
mica essere tutta colpa di Teo Hernandez.
Secondo me è un messaggio molto chiaro, cioè lui se deve morire muore con le sue idee, se deve invece risorgere
sarà sempre con risorgere. Le sue idee, ecco.
cerca una svolta bisogna capire come reagisce la squadra a cominciare da stasera.
Allora, fammi salutare Mario Ielpo. Ciao Mario.
Ciao Mario. Buonasera a tutti.
Ti abbiamo
Ciao,
lasciato
ragazzi.
Una domenica di festa settimana scorsa per battesimo e cose varie,
esatto.
Ma questa domenica sei assolutamente allineato e convocato. Mi sembra, ripartendo da quello che diceva Pierluigi, che Fonseca abbia scelto di camminare senza rete.
Ma sì, insomma qui siamo tutti, come dire, esperti, no, del mondo del calcio e del sistema delle comunicazioni intorno al calcio. Dopo una vittoria, delle dichiarazioni così forti, seppur magari, come dire, motivate dal campo, lasciano un po' stupiti, perché possono aprire insomma poi delle conseguenze che non lo so se è meglio se può poi avere queste conseguenze oppure no, se si risolvono i problemi così. Di solito queste cose si fanno all'interno dello spogliatoio, cioè anche con parole più dure, ma all'interno, non all'esterno. Poi quando si parla di motivazione, uno degli aspetti fondamentali dell'allenatore è proprio quello di riuscire a motivare la squadra, perché bene o male i singoli sono sempre motivati, ma la squadra, sembra strano dirlo, però non è la somma delle singole motivazioni dei singoli giocatori, ma è qualcosa di diverso, e lì è l'allenatore che riesce a far emergere proprio la squadra come entità che vuole andare verso una direzione. Quindi anche lui
deve metterci qualcosa
di
in
vista.
Più certo. Dico adesso una cosa, perché poi fra qualche minuto arriva Carletto Pellegatti, non la dico con lui perché poi la prende come un cattivo auspicio. Io dico anche questo: è molto bella la suggestione del faccio giocare i ragazzini la primavera Milan futuro. Poi però è un po' la mossa della disperazione. Liberali avrà una carriera straordinaria, Jimenez anche, Camarda si rientra pure, dopodiché questa sera col Genoa è una partita tutt'altro che semplice e non so se i ragazzini siano all'altezza, questo penso.
Giovanni, io dopo glielo dico a Carletto, secondo me è una cialtronata questa.
No, veramente una cialtronata. Non la prende bene.
Ma rimane. No, ma è una cialtronata. Vediamo cosa, Pierluigi? Ma dai, ma siamo all'asilo. Cioè, a me sembra che il Milan sia un asilo. Visto che abbiamo tutti i bambini, esatto. Mi sembra ci sia un livello da asilo al Milan, dove i giocatori non ascoltano la maestra li mette in panchina e poi fa la sfuriata davanti a tutti. E può anche non fare la sfuriata davanti a tutti, ma come fai oggi a far giocare chi sono Jimenez e Liberali, questi due qua? in una partita che comunque conta tanto, che comunque non è semplice, a San Siro fai giocare questi, magari anche Camarda, e poi dove vuoi arrivare con questa, con questa strategia? Mi sembra tutto evidente.
Scusate,
no?
se vi porto un attimo su dei sentieri, se volete, di business, di marketing, di comunicazione, ma insomma sappiamo che stasera c'è la partita, domani c'è la cena, ci sono i 125 anni, c'è una storia assolutamente gloriosa che deve essere celebrata, quindi c'è anche questo aspetto, già questo secondo me in ogni caso è una cosa che stride, nel senso che arrivare a una festa così, con invece polemiche di questo genere, fa abbastanza effetto. E un'altra cosa che stride, secondo me, immagino che avrete già parlato di Juve, è la differenza clamorosa che c'è stata dal punto di vista ambientale, però questo è un giorno zero,
sì,
devo dire,
sì, sì.
Tra due situazioni che oggi, se le andiamo a vedere, sono abbastanza
no,
simili.
Però io vi riporto sulla terra, tra cene, 22 punti, 14 sì. partite. Questa sera Milan-Genoa vale più di una finale di Champions League, Mario, per questo Mario io parlo di scelta un po' dalla disperazione. La evocano tanti allenatori quando fanno fatica a tenere in pugno una squadra, poi però insomma in campo di solito ci vanno quelli che sono abituati a starci.
Ma questo è così, è evidente che a volte ci sono delle situazioni in cui l'allenatore cerca di dare una svolta alla stagione, ma prima di tutto non lo dice mai, io non l'ho mai sentito dire, cioè a me è capitato non so, Gasperini quando fece fuori tutta la vecchia guardia all'Atalanta, no? Quando ripartì, poi partì lì la cavalcata di Gasperini,
sesta di campionato.
Però non è che ha detto quelli sono cattivi, via, fa giocare gli altri perché quelli gli piacciono, cioè, non so, una mia Lazio in cui poi giochiamo tutti noi ragazzi del settore giovanile, però non è che mette al pubblico ludibrio gli altri, cioè non è, se tu vuoi far giocare i più giovani, perché gli altri di solito si fa giocare, a parte che noi eravamo aggregati alla prima squadra, non eravamo nel settore giovanile, cioè eravamo aggregati, venivamo come origini dal settore giovanile, però a parte questo, però si fanno giocare i giovani perché hanno meno pensieri di solito, quando si va in crisi, specialmente prima con le pressioni che ci sono, magari anche insomma si doveva andare in ritiro lungo, c'era il pubblico che faceva insomma qualcosa di non troppo bello eccetera, i ragazzi sono più spensierati perché non hanno le responsabilità che hanno a volte i senatori, quindi in un certo momento si fa giocare loro perché sono più spensierati e non hanno più quella cappa, no, sulla testa eccetera.
Beh Mario, stasera San Siro ha la faccia dello spensierato,
non è questo il caso,
no, ma la faccia degli spensierati, no, ma la faccia degli spensierati stasera San Siro, diceva bene Giovanni, è una partita che pesa tantissimo, ci sarà un ambiente surriscaldato, cioè che senso ha questo di far giocare dei ragazzini che non hanno esperienza? Sto guardando la Roma, Ranieri è arrivato lì per risolvere la situazione, cosa ha fatto? Ha fatto alzare dalla panchina Hummels, adesso Hermoso eccetera, e ha messo le cose a posto, perché non è che ne esci con la spensieratezza di ragazzini.
No, certo, ma infatti quella è una parentesi, ma proprio nei momenti di disperazione, ma il Milan non è in un momento di disperazione, cioè non è questa la situazione del Milan, cioè il Milan sta messo bene secondo me, cioè non sta facendo benissimo, però i suoi giocatori bene o male rendono, c'è cioè qualcuno che è appannato e andasse in panchina, si è appannato, basta, ma senza tanti problemi. Se Teo Hernandez non sta giocando bene, giocasse un altro, punto, qual
dicevi,
è il problema?
No, che Mario secondo me ha detto adesso con quest'ultima frase, ha detto una cosa che secondo me è il vero nodo, nel senso che, allora, che stia facendo bene è chiaro, che se guardi la classifica vale quello che ha detto prima Capuano, cioè la classifica è ovviamente indecorosa per quella che era la dimensione e le aspettative. Sì. Se guardi la Champions, la squadra viene da 4 vittorie consecutive, di cui una è stata una vera e propria impresa a Madrid, e gli alti e bassi della squadra ci sono. Anch'io tendo a se guardo le ultime prestazioni del Milan, non vedo una squadra allo sbando, non vedo una squadra in una crisi così clamorosa, una squadra che perde alla fine sulla disattenzione finale contro l'Atalanta, e ci sta che abbia perso con l'Atalanta perché l'Atalanta l'aveva di più, però insomma considerata l'Atalanta nell'ultimo periodo, quindi voglio dire, non è un quadro così
no,
catastrofico,
ma è anche una squadra, però perdonami Pier, che se dovessimo usare il metodo Fonseca del venerdì post Atalanta, non avrebbe vinto con la Stella Rossa, gol che io sono contento che abbiano concesso, ma se tu locali nella realtà di Bergamo, ecco, la Stella Rossa è una delle squadre meno performanti, diciamo così, che si è vista in questa Super Champions.
A me sembra
la situazione sia non grave ma seria, io non riesco a dire il Milan non sta facendo bene.
No, bene no, ma secondo me si sta complicando la vita molto in una maniera. Ma alla fine, secondo me siamo tutti abbastanza d'accordo. Poi Carlo ha usato un'espressione più forte, ma insomma siamo tutti abbastanza d'accordo. Cioè si è creato problemi dall'inizio. È arrivato un allenatore che probabilmente non aveva i favori del pubblico e questa cosa l'ha avvertita, l'ha sentita subito. La squadra non ha cominciato bene. Pensa al disastro di Parma, pensa all'inizio di stagione. E poi ci sono alti e bassi. Qualche strappo positivo c'è stato. Anche qualche strappo dal punto di vista disciplinare ha avuto effetto, perché per esempio su Leao c'è stato un miglioramento secondo me delle partite, però poi la classifica, i conti alla fine non tornano, gli alti e bassi sono troppi e soprattutto c'è una narrazione, cioè ogni giorno c'è un dibattito, ogni giorno sei in prima pagina sui giornali, anche per motivi slegati a quello che è l'andamento della squadra, che ripeto non è certamente positivo ma non è neanche del tutto catastrofico, quantomeno non autorizza toni come quelli che ci... quindi è veramente particolare, anche perché poi Fonseca, voglio dire, non è che comunque sì, non è Ferguson, non è Mourinho, non è Allegri, ma non è neanche un esordiente, no, quindi voglio dire, uno che comunque ha vissuto esperienze anche in Italia, sa come funziona anche mediaticamente, no, quindi questa è una cosa veramente sorprendente, al netto di, non lo nascondo, di una simpatia, nel senso che affronta queste vicende con una trasparenza apparente che è veramente inusuale, no, che però poi alla fine, diciamo, potrebbe verità, dover pagare.
È straordinario per i giornalisti, non fai neanche fatica di dover costruire un retroscena, ti dice tutto lui diventa anche
però
semplice.
Il mondo del calcio non è così semplice, ragazzi.
No, ma io sono d'accordo, sono d'accordo.
E vabbè, poi a Milano qui ormai le cose poi sono passati gli anni, però poi andare sotto la curva non è facile per determinati giocatori, se vengono sempre direttamente o comunque indirettamente additati come quelli che non si impegnano, cioè non è facile.
Non è facile mettere in difficoltà
però immaginatevi la stessa cosa a Roma, ragazzi. Adesso, cioè, io dico Roma perché ho giocato nella Lazio, so quanto è calda la piazza, dopo facevi fatica a uscire di casa.
Questo è.
Cioè, non è così.
Comunque, stasera misuriamo la risposta in generale della squadra, dello spogliatoio, all'ultima sollecitazione di Fonseca, ore 20:45 Milan Genoa. E poi ne riparliamo. Ciao Mario, grazie.
Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao.
Adesso c'è il traffico, vi racconto, 20° minuto 0-0 Como-Roma, partita interessante, la Roma ha avuto un paio di chance, qualche istante fa il Como ha colpito la parte alta della traversa su calcio di punizione di Nico Passa, 0-0 però partita che non sta annoiando. Il traffico, torniamo, arriva Carletto Pellegatti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe. Figli dei fiori del mare. Guerre lontane. Noi sopravvissuti.
Ma questa minaccia farò giocare i ragazzini. Allora, i ragazzi, i più giovani, giocheranno domani oppure no?
Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per fare avere ogni volta più calciatori del settore giovanile nella prima squadra. Quello che posso dire è che domani vedremo qualcuno in campo.
Allora, questo ieri Fonseca, io dico anche Pierre, che insomma il Genoa, che ha avuto il cambio di allenatore, che ha problemi societari, anche se ieri c'è stata una parziale schiarita, che ha tutti questi casini, poi alla fine mi sembra in questo momento storico della stagione una squadra che in campo un po' di certezze le ha, per questo estremamente pericolosa per un'altra squadra che invece di certezze non ne ha tantissime.
Sì, dobbiamo dire, premesso che siamo all'inizio, ma dobbiamo anche fare, non mea culpa, però insomma c'è stato sull'addio di Girardino, c'era stata anche per il lavoro ottimo che aveva fatto in passato molta perplessità, anche da parte mia, lo dico sinceramente. Invece va detto che fino a questo momento il cambio di allenatore, siamo all'inizio, sta portando una squadra sicuramente più quadrata, sicuramente più in bolla. Quindi no, l'avversario non va sottovalutato minimamente. Però insomma mi verrebbe a dire che l'avversario principale del Milan è se stesso in un momento come questo, perché ripeto, a dispetto di una serie di segnali che non sono del tutto negativi, poi però invece c'è, ogni giorno c'è una soap, questa è la verità. Ogni giorno quello che si vede in campo e quello che si vede fuori dal campo, ed è un peccato onestamente.
Carlo Pellegatti, ciao.
Sì, buonasera a tutti.
Sensazioni a un paio d'ore da Milan-Genoa?
No, nessuna sensazione. Mi attacco a quello che ha detto Pier, che saluto. C'è voglia di normalità. C'è voglia di normalità fuori dal campo soprattutto, anche in campo. Normale vuol dire normalità, vuol dire avere una certa continuità, avere un certo filone di gioco, non avere alti e bassi. Ronan Keating e il suo Like a Roller Coaster è la canzone che più detestiamo in questo momento, e quindi Roller Coaster vuol dire appunto otto volante, vuol dire montagne russe, e quindi voglia di normalità, di non avere tutto quello che capita, dichiarazione del giocatore. Quindi alla mattina parla l'allenatore, poi parla un giocatore, poi parla il giocatore vicino all'altro giocatore. Spero che il Milan sappia qualcosa, cioè nel senso che non è che sia tutti liberi, che ognuno improvvisamente usi Instagram, usi un post, però si rimane un po' sconcertati tutto qua.
La scelta di far giocare i ragazzi, che era stata ampiamente preannunciata da Fonseca ed è stata poi confermata, a meno di novità diciamo nei prossimi minuti, noi qui la leggiamo un po' come una mossa di disperazione, eh?
No, perché? Disperazione di che cosa? Ma no, disperazione perché?
Perché la partita col Genoa è meno scontata di quello che sembra. Poi insomma, tante volte si dice fate giocare in primavera, e però poi in campo ci stanno quelli che fanno i calciatori professionisti.
Ma la mossa di disperazione, cioè adesso indipendentemente, quando manca Musa, Pulisic, Loftus-Cheek, poi potevi eventualmente mettere Terracciano invece di Liberali, muovendo un po' il centrocampo. Ma non c'è nessuno disperato, è una scelta. Io la scelta di Liberali prima della partita, lo dico, non mi fa impazzire, perché il giocatore non mi sembra in grandissime condizioni psicofisiche, però io ho sempre rispetto per l'allenatore. Se effettua un allenamento, lo vede in allenamento e lo reputa in grado di giocare, è diverso da me che vivo così delle sensazioni.
Carlo,
o vedendo
Carlo,
situazione è disperazione. Sì.
Vai Carlo.
No, non è disperazione, è una pagliacciata, è una cosa diversa dalla disperazione, perché dopo che tu hai detto l'altro giorno, è una pagliacciata Carletto, dopo che tu hai detto l'altro giorno vado a giocare con i ragazzini, che tra l'altro Milan Futuro ne ha perse 8 di fila, terzo ultimo in classifica, ma lasciamo stare questo. Però se tu dai oggi la responsabilità, chiami in causa i ragazzini dopo che tu hai detto che li fai giocare per punire quegli altri scolaretti che non fanno i bravi, secondo me oggi è una pagliacciata. Poi magari vincono 8-0 e Liberali è un fenomeno, vabbè,
no, ecco,
mi ricrederò.
Carlo, qui l'emozione ti ha ostacolato il ragionamento, secondo me, ti spiego perché.
No, ma non sono emozionato neanche
un po'. Ascolta, scusa.
È un'immagine.
Se ci fosse stato Musa e avesse messo Liberali, se ci fosse stato Pulisic e avesse messo Liberali, e pagliacciata mi sembra un po' forte, però è sorprendente, curiosa, incredibile.
Qual è la panchina oggi?
Il concetto è quello lì.
Qual è la panchina oggi?
Prego?
Non c'è solo Terracciano, non c'è solo Terracciano in panchina.
La panchina è Sportiello, Torriani, portieri, Calabria, sì. Tomori, Pavlovic, Teo, Terracciano, Bartesaghi, Vosso, Cafor, Morata, Camarda. Questa dovrebbe essere la panchina.
Togli
i ragazzini, ci sono dei giocatori, mi pare.
Prego?
Ci sono dei giocatori. Tomori è un giocatore. Calabria è un giocatore.
Scusa.
Okafor è un giocatore, cioè quelli sono giocatori, non sono ragazzini, sono giocatori. Se non giocano c'è un problema.
Però scusami, adesso io facciamo cronaca.
Okafor e Retudel lasciate al GIA. Jimenez penso che non sia una pagliacciata per un motivo, perché hanno provato Terracciano, hanno provato Bartesaghi. Jimenez, mentre Liberali non mi sembra nel suo miglior momento, Jimenez è sempre uno dei protagonisti, pur in Milan futuro. Ha fatto già Benino, ti ricordi, a Empoli, è più destro che sinistro. Jimenez ci può stare, anche perché Terracciano lo conosciamo, Bartesaghi lo conosciamo, Jimenez mi sembra che sia un giocatore un po' più proiettato verso il futuro. Il problema è proprio Liberali, però attenzione, io avrei trovato altri sistemi, cioè sono d'accordo con te sul fatto di Liberali, non è che dico no, ha fatto benissimo mettere Liberali, no, avrei magari provato a fare Camarda, Abraham eccetera, con magari 4-4-2, non lo so, ma non voglio fare basport e parlare così del nulla. Liberali è una, allora, pagliacciato o non pagliacciato non lo so, sicuramente penso che siamo tutti d'accordo, rischioso.
Questo, ragazzi, io non mi ricordo una panchina punitiva di 5 giocatori in Serie A, poi chiamiamola come vogliamo, però la panchina punitiva di questi giocatori per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra, però, a livello professionistico.
Scusa, Carlo, perché 5?
Quanti sono? 3? Allora, Calabria, Tomori, Loftus Cheek,
Fortunato,
Tomori sarebbe riserva, vabbè, a prescindere, ci sono Ciao e Gabbia, quindi
Tomori sarebbe riserva, sì, sì. E Calabria, sì,
ok,
no, Calabria.
Il tema è Teo,
però faccio un ragionamento. Ieri il Napoli ha messo in panchina Kvara.
No, è infortunato dopo... Kvara.
No, è infortunato, Carletto.
Io leggo la frase oggi di Conte, infortunato no, è un bel messaggio che do a tutti,
sì, sì,
non mi sembra che in questo momento Kvara sia al massimo della condizione di forma.
No, però Carlo, perdona, vi ho lasciato duellare, dopodiché Kvara sta fuori un mese per un problema al ginocchio, e Neres è un giocatore da 30 milioni. Neres è un giocatore da 30 milioni, questo voglio dire, cioè
Conte,
non è andato a pescare.
Conte l'allenatore, Conte l'allenatore,
la frase di Conte a chi era riferita?
A Kvara, perché Kvara sono mesi che batte la fiacca, diciamo,
allora,
a livello di rendimento.
Scusate, venite dalla parte mia, mi dite di no e poi sì, non ho capito.
Sì, ma non fa giocare un giocatore di Napoli futuro, mettiamola così, che non c'è, però per intenderci.
Ha
giocato Neres, è stato pagato 35 milioni, è un giocatore fatto e finito.
E il messaggio di Conte di ieri è proprio il messaggio di
ieri. Spiegami il messaggio di Conte, allora spiegate.
No, te lo spiego. E Conte sta facendo zero turnover, l'ha fatto tutto insieme in Coppa Italia ed è andato malissimo, ma è l'unica squadra d'Italia che in questo momento c'ha gli 11 giocatori che tu gli puoi dire dal primo all'undicesimo sono quelli, non c'è mai un ballottaggio, sono sempre quelli. Ieri chiaramente in una situazione di emergenza, perché uno di questi 11 è fra l'altro uno dei più importanti, cioè Kvara fuori, Neres ha risposto alla grande, quindi lui giustamente,
perfetto,
dopo la partita interpreta questo,
e poi mi spieghi la frase di Conte.
La frase di Conte
vuole tenere sulla corda anche gli altri,
che
ha bisogno
c'ha
di
solo
recuperare
il campionato,
Neres, bisogno di recuperare Spinazzola, cioè,
se no c'ha mezza rosa che si siede, intendo.
Esatto.
Io l'ho letta
però,
così.
Secondo me non è molto calzante. Il tema vero, secondo me, è Teo, ragazzi. Il tema vero è Teo, e il tema vero è oggi che si festeggiano i 125 anni del Milan. Il Milan, secondo me, io lo ripeto spesso, ha fatto delle cose a livello societario importanti in questi anni, ha messo il record di fatturato di sempre della sua storia, quindi non stiamo parlando di una società che va male, però un pochino più di disciplina, di equilibrio, questo manca. Io mi ricordo 15 anni fa il Milan era, da questo punto di vista, era un orologio svizzero, nel bene o nel male. Il bene o nel male, cioè la comunicazione, non c'erano stonature. Oggi non è così.
C'è un po' di rumore di fondo che sta accompagnando questo avvio di stagione. Vi devo fermare perché siamo un po' in ritardo. Saluto Carlo Pelegatti. Ciao Carlo, buona partita.
Un abbraccio, un saluto a tutti, speriamo di non andare al circo. Mettiamola così, intendo.
Al massimo ti richiamiamo e vediamo com'è andata, ok?
Un abbraccio.
Ciao Carlo, 0-0, 32esimo Como Roma, annullato un gol per fuorigioco alla Roma, fuorigioco netto di El Shaarawy, poi il gol l'aveva segnato Koné. Un minuto e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Avevo detto, insomma, alla vigilia del campionato che sarebbe stato un campionato equilibrato con tante pretendenti che si sono rinforzate. Secondo me è giusto considerare la Lazio, perché al di là della classifica che in questo momento possiede, proprio per la proposta di gioco ben organizzata, che chiaramente lo mette tra una delle pretendenti alla vittoria.
Questo Simone Inzaghi oggi, intanto sempre 0-0 tra Como e Roma. Nando Orsi, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te. No, perché ciao. Ci sono così tanti temi sul tavolo, la crisi della Juve, il Milan con i ragazzini e tutto, che ci dimentichiamo che domani sera c'è una quasi sfida scudetto, no Nando? Lazio-Inter.
Sì, nessuno se lo poteva aspettare. Devo dire che forse neanche la Lazio poteva aspettarsi che alla 17esima, alla 16esima potesse giocarsi uno scontro diretto così importante, soprattutto in casa, soprattutto dopo un campionato, inizio di campionato che sta dove sta primeggiando. E quindi sì, ma l'Inter è consapevole, lo sa benissimo che la Lazio è una squadra difficile. E infatti Inzaghi, che è un attento osservatore, perché poi tra l'altro la Lazio non è che dici vabbè le scorie delle coppe, no, la Lazio cambia 8 giocatori tra le coppe e il campionato, quindi Baroni ha dato anche questa impronta, no? Ha sfatato anche questo piccolo tabù, cioè che in campionato e in coppa non si possono schierare due squadre diverse perché dopo i risultati sono differenti. Invece no, i risultati sono uguali perché la Lazio è riconoscibile dal suo modo di giocare e tutti i giocatori Baroni che ha coinvolto, poi dopo alla fine, cioè, e l'esempio di Pedro è proprio paradossale, no? Nel pensare quest'anno alla Lazio che come sta giocando.
Sì, io ho trovato esagerate le critiche a Inzaghi questa settimana, però poi è anche vero che o domani sera rimbalza in senso tecnico e quindi fa qualcosa di importante all'Olimpico, oppure da martedì mattina prepariamoci alla moltiplicazione. E hai perso Leverkusen, hai fatto troppo turnover e non hai vinto neanche all'Olimpico, magari hai perso, no Nando?
Ma guarda, posso dire una cosa? Simone Inzaghi purtroppo per lui, non so per quale motivo, ma all'Inter ha fatto benissimo, ha fatto una finale di Champions, ha vinto uno scudetto e adesso è una delle squadre più forti d'Europa. Però non so se non è scattato il feeling con chissà chi, però i risultati parlano per lui, sia la Lazio che all'Inter il risultato l'ha sempre fatto. Poi dopo è ovvio che per una partita, poi dopo si ritorna indietro a pensare, c'è un po' di dietrologia, no, su Inzaghi, è perché non si è mai contenti. Invece secondo me e secondo il mio punto di vista la società è molto contenta di Inzaghi.
Ci mancherebbe,
ma questa è importante, questa è la cosa importante, perché sta facendo un gran lavoro da quando è arrivato all'Inter, sia di costruzione, sia di valorizzazione del patrimonio economico e sia di vittorie.
Sai che secondo me, non so come la pensate, è un po' troppo un bravo ragazzo, cioè alle volte bisognerebbe picchiare dal punto di vista comunicativo un po' più i pugni sul tavolo.
Ma non c'è.
Ma no.
Secondo me non, diciamo, non è fra i preferiti dei guru, ma insomma se parliamo di addetti ai lavori, Inzaghi è uno che secondo me ha mercato in Inghilterra, è chiaro, sì, non infiamma dal punto di vista del racconto di, ma insomma,
ma sai chi sosteneva questa cosa? Suo fratello Pippo.
Quale?
Inzaghi, cioè di dire Simone è un po' troppo un bravo ragazzo, questo quando parlava delle critiche troppe nella stagione del 23.
Dal punto di vista tattico, e te lo dico io che non sono ovviamente né Ausilio né Marotta né il dirigente di una società, ma insomma già ha fatto vedere delle cose, un'evoluzione 3-5-2 post Contiano veramente di altissimo livello, l'idea di Çalhanoğlu e come ha cambiato la posizione di Çalhanoğlu, come ha ammortizzato la partenza di Brozovic, come ha inserito Thuram cambiando rispetto alla coppia Lukaku-Lautaro le caratteristiche dei suoi due davanti.
No, dopo la Champions, la finale di Champions li hanno venduto mezza squadra.
La densità e il lavoro dei braccetti, bravo, in fase offensiva. Cioè, ci sono una serie di cose di Inzaghi, te l'ho dette quattro in un minuto, che secondo me sono indiscutibili. Invece, per quanto riguarda la Lazio, io credo che si debba veramente togliersi il cappello per questo allenatore e devo dire anche per questa società. Io so benissimo che insomma tre volte in cui si pronuncia il nome Lotito, anche da parte degli stessi tifosi, ci sono insomma una serie di questioni che rimangono aperte, di insomma di un rapporto che non è mai decollato del tutto. Ma ragazzi, questa società ha fatto una campagna acquisti clamorosa, se andiamo a vedere ma i giocatori, certo, che ha preso, certo, come li ha presi, a che cifre, è una catena di comando strettissima, è un po' il contrario della Roma, che pure si sta pian piano, vedrai, con la razionalità di Ranieri, un po' murignana, se mi passi questa espressione, con il ritorno insomma a
si sta tirando fuori solide, dal buco, vedrai. Si sta normalizzando,
ma secondo me sì, ma la Lazio è un po' il contrario, nel senso che non è nulla di particolarmente internazionale, la catena di comando è strettissima, sono 3-4 persone che fanno tutto, il presidente ovviamente Fabiani, che ha avuto un grandissimo ruolo, l'allenatore, il capo della comunicazione, e però funziona alla grande, quindi certo, poi alla fine la dimostrazione è il fatto che il calcio ha dei meccanismi che sono appaiando, lo sa molto meglio di noi.
L'Atalanta, Piero, è in piccolo una specie di Atalanta, anche perché anche lì ha giocatori che discorso che facevo prima per l'Atalanta, non ha la superstar imprescindibile o le superstar imprescindibile, ha in panchina dei giocatori che possono surrogare i titolari senza che tu senza far scendere troppo la qualità. Poi per il resto, se ci mettiamo a discutere Inzaghi, siamo veramente alla follia. L'unica cosa che si può discutere è il fatto che, a differenza dell'anno scorso, quest'anno il mercato non ti ha dato nessun boost, anzi chi è arrivato non ti sta dando quasi niente. L'anno scorso la differenza l'hai notata.
Altra ragione per cui non hai però un allenatore che va a raccontarlo ai 4:20. Nando, prima o poi i tifosi laziali faranno pace con Lotito, sì.
E beh, adesso lo sai che lui sta cercando di prendere il Flaminio, e quindi quello è un altro passo verso l'ambiente che non ha mai amato Lotito, perché lui ha fatto i fatti, ha portato la Lazio in 20 anni ad essere una società sana, però non è mai scoccata la scintilla della simpatia. Però questo a lui interessa poco, lui vuole fare i fatti. E quindi adesso sta cercando di prendere il Flaminio e farlo diventare lo Stato della Lazio. Ha fatto, come ha detto Pierre, una società molto snella. Fabiani ha fatto un mercato eccezionale e ha consegnato a Baroni, che io l'altra volta scherzosamente gli ho detto: ma scusa, dove sei stato tutti questi anni? Perché a 61 anni tu sembri veramente un allenatore che è stato nelle squadre più importanti per il modo di giocare, per l'empatia con i giocatori, per quello che tu stai facendo con un organico normale, secondo me. E quindi questo è merito di Lotito, ma anche di Fabiani, che l'ha andata a scovare e poi che ha fatto un mercato così importante. Poi dopo Baroni è stato veramente Baroni per adesso secondo me è l'allenatore della
stagione. Sì. Sottoscrivo, tranne il fatto che poi c'è Gasperini che ogni volta alza l'asticella, quindi diventa complicato. Dobbiamo fermarci per il traffico. Ciao Pierre, a domani.
Ciao Pierre, domani.
Ciao. Saluto anche Nando Orsi. Ciao Nando.
Ciao ragazzi. Ciao.
Allora, siamo negli ultimi 2 minuti del primo tempo di Como-Roma. Il parziale resta fermo sullo 0-0 e continua a essere una discreta partita, perché la Roma sta con forza cercando di alzare il baricentro nella metà campo del Como. E si vede che è una squadra, la Roma questa sera, che ha messo nel mirino l'idea di vincere questa partita per dare un altro scossone alla classifica, allontanarsi forse definitivamente dalla zona calda e cominciare a progettare magari la costruzione di un lento riavvicinamento a una zona più consona, a una zona europea. Però il Como fa male tutte le volte che riparte, Carlo, e quindi è una partita tutt'altro che scontata e tutt'altro che banale.
Ma è anche bella,
godibile,
si lascia guardare, estremamente
godibile. Ci fermiamo il traffico, poi Sofia Goggia e il finale di primo tempo di Como Roma.
Vi siete persi una convocazione?
Tutti Convocati è anche in podcast.
Tutti Convocati è anche in podcast.
Ci trovate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti Convocati. Tutti Convocati.
Controllatissima, bilanciatissima. Sofia Goggia 1:32:54. Wow. Da 1:18 all'Elvetica Mignufer. Devono ancora arrivare altre avversari pericolose, ma faccio no. Eccomi qua, sono tornata. Guardate un po' che cosa ho fatto.
Ci prendiamo qualche minuto in chiusura per parlare di quel misto di talento, determinazione, coraggio, resilienza che risponde al nome di Sofia Goggia, tornata ieri col secondo posto a Beaver Creek in discesa libera in Coppa del Mondo 313 giorni dopo l'ultimo grave infortunio. Giovanni Bruno, ciao.
Ciao Giovanni.
Ciao, ciao. Ciao, come state? Tutto bene, Carlo?
Molto bene, molto, molto bene. Bene. Non come Sofia Goggia, ma molto bene.
Sì, noi siamo sempre come 313 giorni fa, nel senso che...
non si cambia.
Esatto. Andremo a sciare fra un paio di settimane, ma... Però
ma speriamo,
abbiamo finito, nomi, aggettivi, sostantivi e tutto.
No, userei la classica parola napoletana che vuol dire cazzimma, perché una come lei veramente bisognerebbe inventarla, cioè c'ha una forza dentro incredibile. Hai detto 313 giorni, si ripresenta, ma poi attenzione, su una pista totalmente nuova, totalmente vergine per il circuito femminile, Beaver Creek. La Birds of Prey è qualcosa di incredibile, quello che è riuscita a fare, a disegnare quelle linee pazzesche come sa fare, con una forza e una potenza incredibile. Dopo l'operazione e dopo la frattura che ha avuto tibia e perone, o perone come dicono gli illustri medici, però con un fisico che, se uno fa l'elenco delle radiografie che le ha fatto e delle rotture che ha avuto, praticamente non c'è nulla di sano, forse l'unghia incarnita non gli è mancata, però insomma è allucinante. Bravissima. E oggi vediamo che cosa farà il Super G, sì, tra poco parte con il 13, qualcosa del genere.
Ieri ha detto che gli è rimasto lì quel secondo posto, accidenti.
Sì, 16 centesimi non è un niente, però Cornelia Utter ha disegnato delle linea perfetta, è stata molto veloce, quando è un'ottima discesista, quindi no, funziona. Però attenzione, in qualunque sport del mondo non è la stessa cosa.
No,
eh?
Ma dico, siamo seri, in qualunque sport del mondo, quando torni dopo 10 mesi da un gravissimo infortunio, tra l'altro nemmeno il primo della tua carriera, mediamente sei contento se arrivi giù, o comunque sì, se arrivi giù in zona punti, mettiamola così.
Così ha fatto Sofia, discute di
16 centesimi per cui è arrivata seconda e non prima.
Allora sì, è lo stesso ragionamento che uno potrebbe fare per Elena Curtoni. Elena Curtoni si è rotta il bacino con una bruttissima caduta, anche lei un anno, e ha ripreso, è scesa benissimo, però è scesa da una che riprende a gareggiare dopo un anno di assenza, una fuoriclasse pure lei, ma Sofia no, Sofia è giù, pigia su quelle maledette gambe, lo scarpone preciso, gli sci che funzionano, è come se avesse smesso ieri, cioè scusate un attimo, mi sono rotta per l'ennesima volta, ritorno. E tu l'hai vista, insomma l'avete vista quest'estate che posta sempre qualcosa, gli allenamenti, come li fa gli allenamenti, passa da una parte all'altra del suo corpo come se fosse, è una cosa allucinante, roba che se ti stringe la mano a te ti rompe il femore quel rimbalzo, cioè è micidiale quella ragazza. E poi sempre, permettetemi, sempre col Giovanni, sorriso, dai.
Sì, sì. Sì, vai, no, ma a me colpisce.
Non stringete
la mano a Sofia Goggia perché ha rischiato il femore, ma a me quelle dichiarazioni che ha fatto dopo ti fanno capire tutta la sofferenza, perché noi siamo bravi poi a guardarla e ad applaudirla mettendosi sull'attenti, però tutta la sofferenza che c'è dentro e dietro a questo risultato, perché vuol dire veramente torturarsi a 32 anni per arrivare lì, perché è un fuoco che hai dentro e perché alla fine quelle mani, quelle gambe e quelle ginocchia te lo consentono ancora, però è una che ha torturato il suo fisico.
Sì, io
e
trovato,
questo a me la fa ammirare in una maniera pazzesca.
Molto umana anche nell'ammettere di aver pensato anche al ritiro.
Normale, è normale, perché quando ti rompi per l'ennesima volta, non dimentichiamo, hai detto te 313 giorni, si è rotto a Ponte di Legno in allenamento, non è che dice è caduta rovinosamente, no, si è rotto in allenamento ancora, capito? Dopo quello che è avvenuto di rientro per la famosa discesa libera, quella che è riuscita a fare all'Olimpiade, cioè ha fatto delle cose mostruose, quindi il suo obiettivo non è tanti mondiali di quest'anno che poi non è l'obiettivo, poi la vediamo al cancelletto di partenza quello che fa, quindi può diventare anche quello un obiettivo, ma l'obiettivo è resistere per arrivare all'Olimpiade casalinga, perché non dimentichiamolo, 32 vuol dire 2025 e 2026, l'obiettivo è quello lì, come anche Federica, perché non dimentichiamo Federica Brignone che ha vinto il gigante d'apertura e sta sempre lì, pure lei un po' dolori con i mal di denti eccetera, capisco perfettamente tutto, però è un'altra, scusatemi il termine, cazzuta, ma viva Dio che abbiamo queste ragazze, in più uno squadrone, perché anche la Bassino si è ritrovata, la Curtone è rientrata, Lolli Pirovano sta andando bene, grande scivolatrice, oggi parte con l'uno. Poi mi fermo qui, perché poi chiaramente in gigante, slalom, slalom gigante, discesa super G, a livello femminile siamo super coperti, a livello maschile io chiudo gli occhi, sì, e prego, perché non vedo succede. Ricambi, non vedo nessuno.
Anche se oggi è arrivato Kastluger, settimo da 29esimo della prima manche.
Sì Giovanni, sono d'accordo con te, tanto, però è una lampo. Pista dove permetteva il rientro, c'è chi arrivava male nella prima, andava fantasticamente bene nella seconda, perché partiva con i primi numeri, e è successo anche con il brasiliano, il mitico brasiliano che balla la samba, Broten, alla faccia del Brasile, però ha fatto una pessima prima manche, è partito bene nella seconda e ha fatto anche lui il tempo migliore insieme a Kastluger. Sì, sono episodi, ma non abbiamo formazione come sono le donne, le ragazze, lo squadrone è femminile,
la velocità. Dobbiamo fermarci, grazie Giovanni.
Ciao, grazie a voi, direttore. È sempre un piacere. Ciao.
E non stringere la mano a Sofia Goggia se la incontri.
No, ma tu siete pazzi, una pacca sulle spalle e basta. E magari fa male alla cavanna Varciolo pure.
Esatto. Ciao Giovanni, grazie.
Un saluto, ciao a tutti.
Ciao. Allora, intanto è finito il primo tempo a Como, 0-0 tra Como e Roma. Gli aggiornamenti nel GR, così come in serata gli aggiornamenti su Milan-Genoa, che comincia alle 20.45. Noi ci fermiamo qui, ciao Carlo, domani.
Ciao Giovanni, a domani, ciao.
Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra che mi hanno assistito in redazione, Paolo Corleone e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17, ciao.